Eccoci qua, allora buongiorno o buonasera, stiamo registrando, c'è di nuovo con noi Riccardo Trezzi che è un amico, ringrazio, ciao Riccardo.
Ciao Costa, ciao,
piacere. E do il benvenuto a Mauro Marè che adesso vi presento brevemente, farò una presentazione estremamente breve perché altrimenti il curriculum di Mauro prenderà una buona parte della trasmissione. già ordinario di Scienze delle Finanze, oggi dirige un dipartimento alla Lewis Business School e con Mauro e Riccardo ci siamo messi d'accordo per affrontare di nuovo il tema delle pensioni che ai noi è sempre in qualche modo d'attualità. Voi per tensione, diciamo così, di carattere politico, nel senso che qualcuno, qualche partito, qualche soggetto politico intende mitigare le condizioni per l'accesso alle prestazioni pensionistiche e voi perché invece ci sono dei dati che indicano una strada totalmente diversa. Tra l'altro stiamo registrando, oggi è venerdì 17, e proprio oggi è uscito uno statement, credo un'intervista al nostro ministro Giorgetti, dove l'amico Luciano Capone faceva notare come esistono due Giorgetti, nel senso che c'è un Giorgetti che quando deve fare i numeri al MEF e deve, come dire, indicare una strada affinché i conti vengano messi in sicurezza, dice una cosa, però poi quando indossa i panni del politico, oggi in modo abbastanza singolare, pare che abbia apprezzato le parole di Landini, CGIL, che invece è decisamente per un allentamento dei criteri per andare in pensione. Allentamento dei criteri per andare in pensione, che è una delle concause che hanno generato questa spesa per pensioni in Italia, che come sappiamo è circa due punti e mezzo superiore alla media europea. Quindi qual è il percorso che vogliamo fare con Riccardo e con Mauro? Intanto spiegare come funziona il sistema pensionistico, visto che siamo ancora in una lunga transizione da un vecchio sistema ad un sistema che non è neanche nuovo in realtà, perché poi dal 96, la 335 di Dini è dell'agosto 95, è entrata in vigore parzialmente nel 96, sono passati comunque degli anni. E facevo un conto stamattina, Riccardo e Mauro, fra il 1992 e ieri ci sono stati 30 interventi normativi sulle pensioni. 30 interventi normativi. Segno evidente che il problema c'era, il problema, il policy maker, non tutti, ma una buona parte, sono consapevoli che il problema c'è, ma che evidentemente non si riesce a risolvere in modo definitivo. 30 interventi normativi dal 95 ad oggi significa praticamente un intervento l'anno ed è abbastanza impressionante. Chiaramente stiamo parlando di interventi profondi e di interventi invece di make-up o di peggioramento delle condizioni, pensiamo a quella disgraziata quota 100 che tanti danni ha fatto alla finanza pubblica. Allora, per introdurre il discorso, adesso lascio la parola a Riccardo e Mauro, ve la darete a vicenda, la prende chi vuole, chi fa prima. Vi faccio vedere due grafici che in fretta e furia ho preparato oggi. Questo è l'andamento di lungo periodo, si ferma al 2013, queste sono le serie storiche di Istat, di spesa in rapporto a PIL, contributi e prestazioni. Ma ancora più significativo, preso invece sempre da Istat, c'è questo grafico di deficit previdenziale. Come vedete, a un certo punto il deficit previdenziale, soprattutto a partire da quel periodo che forse è stato il primo risveglio, no, della politica italiana rispetto a problemi di finanza pubblica pesanti che si erano accumulati, da quel momento in poi, 92-93, comincia un incremento molto pesante del deficit previdenziale, ovvero dello squilibrio fra contributi incassati dalle casse di previdenza e dall'INPS e prestazioni erogate sotto forma di pensioni. Questo è il quadro iniziale da cui ci muoviamo e adesso do la parola a Riccardo, a Mauro, chi la vorrà prendere.
Sì, io più che altro faccio magari qualche domanda a Mauro, lo facciamo come dialogo, Mauro. Dunque, la prima domanda che ti volevo fare, quello che ho pensato, era la seguente, e cioè, nella tua esperienza, Mauro, secondo te quant'è la parte di italiani che sa come funziona il sistema pensionistico italiano? E è una questione di ceto sociale, nel senso che più in alto vai e più consapevolezza c'è, oppure anche nelle fasce elevate comunque si fa sempre una grandissima confusione? E ti faccio vedere solamente una cosa, questa è una di quelle che ho messo su Twitter, diciamo, se ha fatto un po' a fumetti, però se ci puoi spiegare quantomeno come funziona l'IMSS, da dove deriva il problema e secondo te per l'appunto se, quanti sono quelli che sono consapevoli del problema e della portata del problema, nella tua esperienza, questo sembrerebbe un buon modo per introdurre o per iniziare, diciamo, la conversazione.
Bene, allora prendo, intanto grazie all'invito, prendo i dati che facciamo a MEFO. Noi abbiamo un'indagine campionaria che ormai va avanti da molti anni e il 40% dice che non ha sostanzialmente nessuna conoscenza o scarsa conoscenza del sistema pensionistico, sia pubblico che privato. Il 50-60 oscilla un po', dichiara di avere conoscenza. Nella nostra indagine noi però facciamo una serie di domande successive, per esempio sul tasso di interesse composto, per capire se sono dei sbruffoni, a Milano si dice un'altra espressione, bauscia se ricordo bene, o insomma se alla dichiarazione di sapere le regole e poi corrisponde e sbagliano. Circa più della metà sbaglia, quindi direi che 20-30%, sarei più verso il 20%, hanno un'idea, dicono di sapere e più o meno rispondono bene a due o tre domande, che non vuol dire conoscere bene il sistema pensionistico. Il resto non hanno idea di quello che succede. Questa è in molto modo moderno. Due, non è solamente una questione di bassa istruzione o education, anche persone di un certo livello, un paio di amministratori di società importanti, che non dico perché non sarebbe opportuno, hanno nella testa l'idea che loro, pagando nel sistema INPS, cioè un sistema contributivo ma a ripartizione, si stiano pagando la propria pensione. Cioè che nell'INPS, nella posizione dell'INPS, ci sono delle risorse accumulate. Io sono professore da 34 anni, nella mia posizione, proprio Tito Boeri, quando ha fatto la cosa dell'account dei conti, io sono entrato, ho visto, c'è la mia posizione, c'è il mio nome, c'è scritto quanto ho versato. La questione è che non ci sono i soldi. Gli euro che ci sono lì accumulati, c'è scritto quanto io ho versato, ma non ci sono. Queste somme verranno nel momento in cui andrò in pensione a 70 anni, col coefficiente di trasformazione, il mio montante, supponiamo 100.000 euro, speriamo che sia di più, è di più. 100.000 euro viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione e dà la pensione annuale o mensile. E lì l'INPS, il Ministero del Tesoro, deve trovare i soldi per pagare la mia pensione, perché i soldi non ci stanno, e i soldi li procura da dove? Dai contributi o dal gettito tributario, dalle imposte. Quindi, Riccardo, per rispondere a te, questo aspetto di un sistema di ripartizione che è una sorta di catena generazionale è non chiaro a persone con istruzione modesta, sì, ma anche a persone molto con istruzione elevata, perché pensano che ci sia una equità, un diritto acquisito. Io ho pagato per la mia pensione. Non è così. I versamenti che io ho fatto, che avete fatto voi, sono serviti per pagare la pensione ai nostri genitori. Quindi certo che c'è un diritto, io ho pagato, però in realtà ho pagato per un'altra generazione e la mia pensione verrà pagata dai miei figli. Quindi, e mi fermo, per sollevare subito un tema secondo me fondamentale, nel caso del sistema pensionistico c'è un tema di conflitto generazionale tra giovani e anziani, tra attivi e non attivi, tra chi lavora che paga le pensioni e chi non lavora che riceve le prestazioni. Quando cambiano i numeri, con l'invecchiamento, con la demografia, con la bassa demografia, con la speranza di vita che è aumentata molto, se cambiano i numeri è una questione aritmetica. Un numero inferiore di attivi con redditi più bassi non potrà pagare prestazioni per un numero crescente di anziani che vanno in pensione nella mia generazione. Costantino, forse pure la tua, sei più giovane, Riccardo è più giovane di noi, diciamo, che vanno
Riccardo, guarda,
in
sicuramente nettamente più
pensione.
giovane
Esatto,
di noi.
siamo la baby boom generation e che hanno una speranza di vita molto alta, 85 per gli uomini, 90 per le donne. E che siamo ben contenti di rispettare questa speranza di vita, ma qualcuno ci deve pagare non solo le pensioni, anche la sanità, anche il non perché. Quindi il problema è che c'è questo elemento di sostenibilità fondamentale tra le generazioni che, quando la demografia cambia, la rende invece insostenibile o difficile da rispettare.
Allora, se posso inserirmi, due punti. Allora, il primo è che ogni volta che nell'opinione pubblica si parla di mettere mano al sistema pensione, o meglio, mettere mano al calcolo della pensione, della prestazione, c'è qualcuno che dice: ma ci sono i diritti acquisiti. Ribadisco quello che diceva Mauro: non esistono diritti acquisiti, esistono aspettative. Non esistono diritti acquisiti, quello non è un diritto acquisito. Secondo punto, e anche qui lo risottolineo perché sia comprensibile. i tanti interventi che ci sono stati in questi decenni di riforma del sistema pensionistico non hanno intaccato l'impianto, che è l'impianto a ripartizione. L'impianto è e resta a ripartizione. Quando si sente parlare di retributivo versus contributivo, si parla del sistema di calcolo della prestazione, non si parla di un impianto che è cambiato. L'impianto resta a ripartizione. Quello che in altre parti del mondo si chiama pay as you go, contributi versati servono a pagare le pensioni correnti. Il meccanismo di calcolo può essere retributivo o può essere contributivo.
È così.
Sì, io sulla questione dei diritti acquisiti onestamente vorrei fare un piccolo intervento perché mi sembra cruciale. Cioè abbiamo detto per l'appunto che il sistema funziona in questo modo. Gli attivi, cioè le persone che lavorano, versano dei contributi, una torta sostanzialmente all'INPS, e l'INPS prende questa torta e la distribuisce a quelli che stanno a casa secondo un metodo di calcolo. Ovviamente quindi il gioco regge fino a quando, o quantomeno non ci sono problemi, fino a quando ci sono sufficienti attivi per garantire le prestazioni di chi sta a casa. E a ben pensarci, ovviamente il gioco starebbe nel far crescere il più possibile la torta, cioè aumentare il numero di persone che lavorano, oppure rendere il sistema più produttivo in modo tale che generino più ricchezze e questa ricchezza faccia crescere la torta che sta all'INPS in modo tale che venga redistribuita. Tra l'altro, questa è la domanda che ti ho fatto, Mauro, perché le discussioni che si hanno in famiglia quando si trova a Natale piuttosto che a Pasqua e via dicendo, mi suggeriscono che effettivamente la tua stima, secondo me, è una stima ottimistica. Cioè le persone che conoscono bene il sistema e che soprattutto non fanno confusione tra contributivo e capitalizzazione e retributivo e ripartizione sono pochissime, saranno il 10%, forse addirittura meno del 10%, cioè il 90% degli italiani pensa: io ho versato nel corso della mia vita, a un certo punto apro la cassaforte che sta all'INPS, lì inizio a prendere per quanto ho versato. Il problema è che questa cosa è falsa, è sbagliata. Il modo giusto per dirlo è più che altro questo, cioè io prendo di pensione, sembra curioso dirlo in questo modo, però è sostanzialmente è così, prendo di pensione per quanti figli abbiamo fatto, per quanto produttivo è il sistema e poi anche per quanto io ho versato nel corso della mia vita. Sul diritto acquisito, ecco, questo è un punto cruciale che non viene mai discusso sostanzialmente, perché c'è un conflitto, secondo me, tra l'aspetto giuridico, cioè tra quello che dice la Corte Costituzionale quando ha stabilito il concetto di diritto acquisito, cioè una volta che sono in pensione la mia pensione è intoccabile, e il vincolo macroeconomico sottostante, che tra l'altro sta anche nella Costituzione, perché l'articolo 81 della Costituzione, che è quello del pareggio di bilancio, dice per l'appunto che non possiamo scassare le finanze pubbliche. Ma se da un lato stabiliamo che ad alcune generazioni sono stati dati dei diritti intoccabili acquisiti e poi diciamo le cose sono andate come sono andate dal lato demografico e dal lato della produttività, cioè il paese non è cresciuto, allora quel diritto sostanzialmente diventa il diritto di tassare di più le generazioni che vengono dopo per mantenere in essere per l'appunto il diritto che è stato acquisito dalle generazioni prima. Quindi più che un diritto acquisito, a me verrebbe voglia di parlare quasi di privilegio, di privilegio non sostenibile nel tempo, o quantomeno il cui costo viene costantemente scaricato sulle generazioni dopo. E questo è lo stesso meccanismo ovviamente di fare debito pubblico. È semplice fare debito pubblico, perché quando tu c'hai una struttura demografica come aveva l'Italia, come avevano tutti i paesi sostanzialmente avanzati, che era fatta a triangolo, cioè con un sacco di giovani e pochi anziani, negli anni 60, negli anni 70 potevi fare quello che volevi, potevi fare tutti i regali che volevi perché avevi un sacco di attivi, non avevi pochissime persone che erano in pensione, tra l'altro avevamo anche dei buchi all'interno della demografia perché c'era stato le guerre mondiali, c'era stata la spagnola, eccetera. Quindi era semplice, no? Fare dei regali e mandare in pensione tutti a 39 anni o addirittura a 30 anni. E diventa molto più complicato quando i fattori demografici si invertono. E quindi, Mauro, se potessi commentare per l'appunto su questa cosa del diritto acquisito, perché secondo me c'è proprio un aspetto di conflitto tra l'aspetto giuridico e quindi anche, non so, io immagino che i giudici della Corte Costituzionale abbiano ben presente come funziona il sistema a ripartizione. Però io comunque sia vedo un conflitto lì dentro. E se da un lato stabiliamo che c'è un diritto acquisito, ma abbiamo l'articolo 81 della Costituzione dall'altro, che non possiamo ignorare, allora quel diritto acquisito, va bene, c'è un diritto acquisito, ma il modo per comunicarlo, cioè, ha un'implicazione. L'implicazione è, allora dobbiamo necessariamente tassare molto di più le generazioni che vengono dopo. Ma allora è un diritto acquisito oppure è un privilegio di alcune generazioni verso quelle che vengono dopo? Ti faccio questa domanda.
Sì, direi che chiaramente è un privilegio. Volevo dire però, prima di arrivare a questi temi che hai sollevato, dire una cosa su quello che diceva Costantino. Condivido totalmente Costantino. Ho scritto un articolo un po' di anni fa, non è elegante citare se stesso, ma solo il titolo. Una riforma senza fine o la fine della riforma? E cioè, la riforma pensionistica è una riforma senza fine, esattamente, più di 30, 32, perché ci abbiamo Maroni, Sacconi, quindi ogni anno... Le grosse sono state Amato, Dini e Fornero, ma anche ogni anno fra finestre, insomma, tutta una serie di aggiustamenti continui che creano confusione, incertezza, rendono faticosa anche a chi se ne occupa di capire quale regole. Non so se questo è stato fatto apposta, sicuramente lo so perché me lo ricordo, il Ministero del Lavoro nel 90 fece una commissione con la Banca d'Italia e già allora, data la demografia, come diceva prima Riccardo, era chiaro che il sistema... per l'evoluzione demografica si stava rendendo insostenibile, perché se non fai figli, l'Italia già era andata a 1,4, 1,5 di fecondità, è chiaro che il numero di attivi nel mercato del lavoro, poi le previsioni, magari ne parliamo un'altra volta, le previsioni ufficiali sono, ne abbiamo parlato con Riccardo, molto ottimistiche, prevedono un aumento di produttività incredibile, un recupero del tasso di fertilità, che pure quello è incredibile, io non penso che gli italiani riprenderanno 1,2, 1,3, non lo vedo da qui a 20 anni. Gli italiani fanno un figlio se lo fanno, a 30 anni, a 35, beh, poi si fermano. Quindi se la demografia non migliora, la speranza di vita migliora, il PIL è quello che è, come è pensabile che stia insieme? Non riesco a vedere, quindi le previsioni sono molto ottimistiche, ma tornando a quello che dici tu. È vero, c'è questo clash, questo scontro fra la parte di giurisprudenza del diritto del lavoro, ok, sui diritti acquisiti, e la Corte ha fatto delle sentenze su questo che riconosceva i diritti acquisiti, e la realtà economica. Perché i giovani se ne vanno? Se ne vanno perché lo hanno capito. I più fortunati, i più intelligenti, quelli che hanno studiato, o se lo possono permettere, hanno capito che stare qui... fra i livelli di retribuzione e la tassazione implicita che deriva dal sistema pensionistico e non solo, anche dal sistema tributario, rende il sistema italiano molto, molto pericoloso. I diritti acquisiti, per tornare a te Riccardo, c'è questo conflitto fra la parte giurisprudenziale e la parte economica. Einaudi diceva che i diritti pensionisti sono scritti sulla carta, perché è vero che la Corte può anche decidere che è così, ma poi se gli attivi si rifiuteranno, e prima o poi si rifiuteranno, perché non è che possiamo pensare che l'aliquota contributiva dal 33 la possiamo portare al 50%, è impensabile. Lo squilibrio già dell'INPS, il disavanzo, lo faceva vedere adesso Costantino, lo squilibrio, il disavanzo dell'INPS che ogni anno aumenta e deve essere coperto da trasferimenti al tesoro, cresce. Quindi il diritto acquisito può anche essere scritto sulla carta, ma prima o poi sarà ripudiato, diciamo rifiutato dalle generazioni, perché non è che possiamo mettere una tassazione, i contributi sono imposte. Sì, certo, uno dice io ho pagato questi contributi, ma in realtà sono usati come imposte. Quindi vanno trovate degli aggiustamenti. La cosa che mi sorprende è che anche negli interventi adesso, oggi, nel passato del sindacato, non c'è una singola parola sui giovani. Si parla dei 62 anni, 63 anni, 64 anni, che sono quelli iscritti, che sono quelli che votano. Questo governo, mai precedenti, è uguale. Non hanno mai toccato, perché invecchiando la popolazione, l'elettore mediano, che come sapete è quello che decide quale parte vince, è invecchiato. Da 40 anni ce n'ha 51, 52, si prevede 54. Quindi la brutta notizia è che quale governo avrà il coraggio di rischiare in un insuccesso promuovendo misure o piattaforme che riequilibrano la distribuzione dei costi fra giovani e meno giovani? E secondo me i vincoli di finanza pubblica, perché quando il disavanzo dell'INPS o i problemi di debito saranno grossi, dovrà, come dici tu Riccardo, con l'articolo 81, perché hanno fatto la riforma Amato, Dini e Fornero? Perché la situazione era vicina allo squilibrio serio dei conti pubblici. E di fronte a questo si è scelta una strada molto dura, molto netta, e secondo me non abbiamo finito, questa è la mia impressione, perché la demografia, la crescita economica sono tutte avverse a questo meccanismo. Io penso che serva per esempio introdurre l'età nel sistema di tassazione. La tassazione è semplicemente basata sul reddito, ma larga parte delle basi imponibili sono state cedolarizzate, no? Gli agricoltori, gli autonomi e via dicendo. L'età è un fattore fondamentale di capacità contributiva. Le case ce l'abbiamo noi, i nostri genitori, i redditi più alti ce l'hanno le persone più anziane, quindi, come proposto da Mankiw, per esempio, da altri economisti di valore, l'età andrebbe introdotta come parametro di discriminazione qualitativa nella tassazione, tassando di più chi è più aged e meno chi è più giovane, proprio per riequilibrare. Secondo voi passerebbe una cosa del genere? La Corte Costituzionale farebbe passare una cosa del genere? Sicuramente no, e direbbe che l'articolo 57 sulla capacità contributiva tutti dobbiamo pagare allo stesso modo. Ho capito, ma se la base imponibile è spostata verso
l'età... che peraltro non avviene perché c'è una simmetria nell'applicazione poi delle...
Certo.
Quello è un altro, si aprirebbe un altro capitolo che magari affronteremo un giorno.
Quando volete.
Mi farebbe molto piacere affrontarlo, il capitolo della simmetria del carico contributivo e del carico fiscale.
Però io mi aspetterei che alcune istanze difendessero i giovani, e non è una questione dell'ambiente, è che è chiaro che il sistema così non diventerà insostenibile, perché non puoi caricare sui giovani un onere di finanziamento delle prestazioni che è una questione aritmetica, di numeri, non sta in piedi. Quindi mettere un tetto alle pensioni, ne abbiamo parlato Riccardo, no? Tu indipendentemente dalla tua storia contributiva non puoi prendere più di 2.500 di pensione. Ora questa è una cosa che ovviamente sarebbe un contributo, tu dovresti avere 4.000, ne prendi 2.500. La differenza è un contributo di solidarietà ai tuoi figli, ai tuoi nipoti. E secondo voi se uno proponesse una cosa del genere, che succede? Credo che, non dico devi girare con la scorta, probabilmente, quindi, però lì bisogna andare lì, quando cambia. La prima generazione ha avuto un grande beneficio. Negli anni 60, 69 è stato introdotto il sistema di ripartizione, una parte di quella generazione non ha pagato i contributi e ha preso le pensioni. E quando tu introduci un sistema che benefici la prima generazione, poi chi fa la transizione paga due volte, questo è il problema. E quindi, oppure devi adattare il sistema via via che cambiano i parametri di base, che sono il mercato del lavoro. Altra cosa, Riccardo, come sai, le ipotesi sui tassi di partecipazione fondamentali che le stime ufficiali fanno sono non ottimistiche, straottimistiche, soprattutto quelle femminili, prevedono dal 48, sono andato a memoria, al 65, cioè 20 punti di aumento dell'offerta di lavoro femminile. Ma com'è possibile?
Ma sa che, Mauro, scusami, sa che non sapevo se dire. Allora, stavo guardando il rapporto dell'RGS sulle tendenze di lungo periodo del sistema pensionistico e mi stavo guardando
da 48, 58, 60 sì.
Mi stavo giusto guardando qualche giorno fa il baseline scenario, sì. E a me sembra molto ottimistico. Allora, per intenderci, sono scenari di lungo periodo che arrivano fino al 2070, in cui si calcolano attraverso una serie di parametri. Fra questi parametri ci sono naturalmente i parametri di base per calcolarli. Produttività, partecipazione al lavoro, età, eccetera, eccetera, eccetera. Appunto, partecipazione femminile al lavoro e così via. E guardavo lo scenario di base, che a me sembra ottimistico, dico soltanto un punto. Noi sappiamo, l'abbiamo raccontato tantissime volte, uno dei problemi storici oramai strutturali dell'Italia è la produttività, la stagnazione della crescita della produttività. In questo scenario di base la produttività cresce di mezzo punto sul lungo periodo. Ora, ok, speriamo, significa che crescono anche i redditi, speriamo che sia così, ma fino adesso non l'abbiamo visto.
Certo.
L'altro parametro che volevo dire è quello del tasso di occupazione. Ora, tra l'altro, siamo in un periodo particolarmente favorevole perché, come anche voi, Riccardo, ha postato nelle settimane scorse dei bei grafici sul tasso di occupazione che è un record storico, di cui qualcuno forse si vanta troppo, ma questo è un altro ragionamento. Anche lì, nello scenario di base, il tasso di occupazione cresce di oltre 10 punti. Fantastico se succede, attenzione, vuol dire che ci allineeremo a quello che succede nei paesi più avanzati dell'Unione Europea, ma anche qui strutturalmente siamo estremamente indietro. Vai Riccardo.
Sì, allora io faccio sempre vedere se metti il mio schermo, ho messo una diapositiva che fa vedere l'evoluzione delle forze lavoro in Italia. Questo è quello che generalmente si dice prime age, cioè la parte più produttiva, quella tra i 25 e i 49 anni. Allora io insisto sempre molto di più sulle questioni di demografia più che su quelle di produttività, perché secondo me le questioni di demografia sono addirittura prioritarie rispetto a quelle della produttività, nel senso che se tu non hai giovani è anche difficile pensare di avere innovazione, per esempio, perché ovviamente quelli che innovano, che aprono le start-up eccetera, sono i ventenni, i trentenni, massimo i quarantenni, è molto più difficile che lo faccia un cinquantenne. Allora, guardando questo grafico, io quando lo guardo penso sempre, ma com'è possibile che noi negli ultimi 20 anni non siamo stati ossessionati dalle questioni demografiche, visto che per l'appunto le forze lavoro nella parte più produttiva sono 4 milioni, circa 3 milioni e mezzo in meno, e rispetto al trend di crescita siamo sotto 7 o 8 milioni dove avremmo potuto essere. Ecco, quindi siccome il sistema economico, come dicevo prima, la torta, che poi sia la torta e il PIL, o siano i contributi della torta che mettiamo dentro l'INPS, ma sostanzialmente la torta che noi produciamo dipende nel lungo periodo dal numero di lavoratori e dalla produttività. Però queste due forze sono un po' asimmetriche se ci pensate, perché mentre le questioni di produttività è difficile, non è impossibile, però è difficile avere degli shock negativi di produttività, cioè tu al massimo arrivi ad un certo livello tecnologico e di capitale umano sostanzialmente poi più o meno li rimani, mentre le questioni demografiche puoi tornare indietro molto più pesantemente, quindi stupisce nel senso che per l'appunto puoi avere una popolazione che si contrae, che è quello che è successo negli ultimi 20 anni, quantomeno ripeto le forze lavoro in questa fascia d'età, ma anche se adesso la popolazione negli ultimi 7 anni è proprio in calo, tutta l'Italia si sta restringendo, quindi
e lì c'è un bel rapporto, Riccardo, lì non so se l'avete letto, c'è un bel rapporto che è di 2 anni fa, se ricordo bene, dell'Istat, con proiezioni di lungo medio periodo, di medio lungo periodo della popolazione. Anche lì ci sono 3 scenari, quello mediano porta, se ricordo bene, nel 2050 la popolazione italiana a 51 milioni, siamo 59 oggi, quasi.
Eccolo qua.
Ah, è perfetto.
Perché
perfetto.
Io sono... sì, ho preparato qualcosa, però effettivamente questo fa vedere le proiezioni dell'Istat di lungo periodo, che è la linea rossa, e per l'appunto l'Italia si contrae di quasi 20 milioni, 15 milioni, nei prossimi 35, 40 anni, insomma, circa. Quindi è molto molto pesante, ovviamente. Attenzione, perché si contrae la popolazione, si contraiono le forze lavoro, ma non si contrae il debito pubblico. Quindi il debito pubblico per persona da pagare rimane lì, ovviamente. E sulle questioni demografiche, secondo me, tornando a questo grafico, qui è una riflessione che sfocia un attimo una riflessione politica, però avendo una demografia così avversa, cioè avversa nel senso che comunque sia viviamo molto più a lungo, questa è un'ottima cosa, però i giovani se ne vanno via e facciamo molti pochi figli, come diceva Mauro, e a me sembra che dal punto di vista politico ci sia proprio un cortocircuito, perché quello che è un vincolo algebrico matematico semplicemente del sistema non viene percepito come tale dalla politica, anzi da un lato quasi quando si parla di incentivare le nascite lo si prende quasi come un retaggio culturale del ventennio e un attacco alla libertà individuale, dall'altro quando si dice va bene, allora se diciamo date le nascite che abbiamo, che sono poche, allora necessariamente dobbiamo avere un influsso di lavoratori dall'estero, cioè dobbiamo tentare di attrarli, quindi dobbiamo avere maggiore immigrazione, e questa cosa qui dall'altra parte politica viene presa come un attacco all'identità culturale e diciamo una difesa del, come dicono, una sostituzione etnica, ecco, addirittura. Però nel mezzo tra queste due posizioni ci sta ovviamente la verità matematica del fatto che se tu hai una popolazione che diminuisce, che è meno produttiva nel suo complesso, che innova molto di meno, che è molto più anziana, hai un problema molto molto grande dalla tenuta dei conti pubblici, dalla tenuta del sistema previdenziale e in generale del sistema assistenziale. Allora, caro Mauro, la mia domanda è: quanto è grosso il problema andando avanti, e secondo te c'è qualcuno che riuscirà a comunicare, diciamo, all'apparato politico che in realtà questo non è né un attacco alla libertà individuali, né un attacco all'identità culturale italiana, ma è semplicemente la matematica che ci dice questa cosa?
Sono molto pessimista purtroppo, perché data appunto l'età dell'elettore mediano, come ti dicevo, votano gli anziani e quindi la possibilità di introdurre misure di riequilibrio sono molto difficili. Sono molto preoccupato perché se la popolazione si riduce da 60 a 50, supponiamo pure 52-53, ripeto, matematica è una parola forte, aritmetico, siccome è il numero di attivi per il salario medio per l'aliquota media contributiva, che paga il numero di pensionati per la pensione media, fine. Il bilancio è questo. Quindi se a destra hai pensionati tanti numeri, anche a parità di pensioni, oppure supponiamo che in qualche modo possiamo ridurre leggermente le pensioni, dall'altra parte hai un onere che cresce con un tasso di partecipazione basso, visto che l'avete citati, stanno qui, femmine da 50 a 63,5, ma stiamo scherzando. Non fanno figli, è cambiato dal punto di vista culturale, non è pensabile una cosa del genere. 13 punti di tasso di partecipazione, ma non credo nella storia, tu lo sai meglio di me Riccardo, sei meglio economista, nella storia dei mercati del lavoro sia immaginabile un aumento di 15 punti nel tasso di partecipazione. La natalità sarà sempre peggio. Io conosco bene la Francia, a parte la mia famiglia è francese, ho vissuto lì. La Francia, che era l'affaro della demografia, era 2,1, 2,2, quindi il tasso di riproduzione normale, è scesa a 1,8 e sta scendendo a 1,6. Perché? Ci sono diversi paper, Paris School of Economics, dove dimostrano che i sussidi monetari e fiscali che funzionavano in Francia, quoziente familiare, non funzionano più, anche in Francia, perché le donne a 30 anni, a 35, le famiglie, non fanno i figli per stato sculturale, per voglia di realizzarsi. Quindi se la demografia non funziona, gli incentivi fiscali non funzionano per la demografia, siamo condannati, dobbiamo pensare che di fronte abbiamo un mondo con una riduzione degli attivi, e di fronte alla riduzione degli attivi deve cambiare tutto, dai beni di consumo al sistema dei trasporti, all'istruzione, no? Se ci sono pochi studenti, le facoltà, io vedo, il numero di studenti è sceso, e questo richiederà che sono aumentate le università, ogni provincia c'è un'università, gli studenti sono in crollo, prima o poi il match va fatto, cioè siamo più professori che studenti, lo dice un professore, quindi prima o poi qualcosa bisognerà accorparle secondo il modello americano, e viaggiano gli studenti, non i professori, perché adesso viaggiano i professori, no? E gli studenti stanno sotto casa. Mentre, quindi, tornando, io sono pessimista, molto pessimista, non vedo quale sarà il trigger point, cioè il momento di scatto, perché nessuna forza politica, a destra, a sinistra, neanche il sindacato, e questa è la cosa che a me sorprende, il sindacato dovrebbe dire qualcosa rispetto ai giovani, invece parla dei 62-64, è questo il problema, cioè di quelli che stanno per andare in pensione, lo capisco pure. Quindi come ne usciamo? Volevo aggiungere una cosa, Riccardo, tu hai fatto vedere il debito pensionistico, cioè il debito pubblico, c'è, come sapete, anche quello che si chiama debito pensionistico implicito, cioè c'è uno stock di promesse pensionistiche. Io, Costantino, tu, Riccardo, noi abbiamo pagato per più o meno diversa anzianità delle somme e ci aspettiamo che fra un po' di anni ce le restituiscono. Quello è uno stock, un valore attuale di promesse pensionistiche, di stock di promesse pensionistiche che si sta accumulando. Quant'è questo stock di promesse pensionistiche? La ragioneria, il MEF, la Commissione Europea lo stimano ufficialmente, ma non lo pubblicano mai, anche se io ho fatto una stima mia. Oscilla fra il 200 e il 300% del PIL. Cioè, quindi, oltre al debito pubblico, on top of that, ci abbiamo, guardate una tabella che è uscita non so come mai, da Eurostat, quindi non da qualche terrorista, ma da Eurostat, dove viene fuori che il debito pensionistico implicito, dopo la Spagna, c'è l'Italia e poi tutti gli altri paesi, con percentuali enormi. Come si paga questo stock di promesse pensionistiche? Perché le persone, come abbiamo detto, si aspettano che le promesse pensionistiche vengano pagate. Io ho pagato 34 anni di contributi, ma aspetto una pensione. In realtà la pensione non c'è, ma sarà un claim, una sorta di rivendicazione sui giovani che arriveranno. Avranno i redditi per pagarle? E purtroppo non ce le avranno per il numero, per il livello di mercato del lavoro, la proprietà. Non... E quindi come ne usciamo? Sinceramente penso che prima o poi emergerà un conflitto tra le generazioni, tra giovani e meno giovani, che porterà conseguenze drammatiche. Non vedo solo questo, quindi se non ci sono delle misure, ma vedo le maggioranze politiche che possono realizzarle.
Dunque Mauro, provo un piccolo ragionamento in tal senso, vedi Costa se sei d'accordo anche tu, perché c'è anche un altro cortocircuito in questo senso. Il sistema economico, come sappiamo, la ricchezza noi non la possiamo stampare, la dobbiamo creare con il lavoro, quindi mettere le imprese e i lavoratori nelle migliori condizioni perché possano crearsi un futuro e fare quello che vogliono fare, aprire le aziende, farle crescere, andare al lavoro, eccetera. Quindi la prima domanda naturalmente è: perché, se il sistema funziona in questo modo, continuiamo a non mettere le imprese e i lavoratori nelle migliori condizioni perché possano generarla quella ricchezza? E la seconda domanda è: perché non riusciamo a dire, a comunicare in qualche modo, forse questo è un errore anche nostro, degli economisti, non lo so, forse, che mettere i giovani nelle migliori condizioni è un regalo che non facciamo non solo a loro, o cioè non a loro esclusivamente, ma che facciamo a tutti, compresi anche chi non lavora più, perché far, diciamo, la dico in modo brutale, in modo che si capisca, ma far fare soldi, e tanti, alle persone che vanno al lavoro è l'unico modo perché la torta dell'INPS cresca, e che quindi possa essere ridistribuita anche a chi sta a casa in pensione.
Il migliore egoismo personale è fare in modo che i propri figli ti possano pagare la pensione, altrimenti, no?
Esatto, quindi questo secondo me è un lavoro che dobbiamo fare noi economisti in qualche modo, non so come, perché mi pare che poi il dibattito in televisione non vada esattamente in questi termini, no?
Diciamo che non si è presi troppo sul, cioè non
ci sì, si arriva di più altre cose,
diciamo, in televisione ci si arriva molto più facilmente se si va in televisione a urlare voglio quota 100, voglio quota 40.
Sì, che avvenga o no, dopo conta poco, insomma. Però, Mauro, e lo dico con grande dispiacere, perché tu sai la mia storia, certo, un po' la tua. Cioè, in un sistema a ripartizione, perché se fossimo un sistema a capitalizzazione, insomma, ognuno va per sé, buonanotte, quindi il problema non si pone sostanzialmente. Però in un sistema a ripartizione è cruciale che nel sistema politico e sociale esista un patto sociale e un patto intergenerazionale, perché è implicito nel sistema, come dicevamo prima, e data la struttura demografica, se non fai nulla hai un conflitto intergenerazionale, ma non perché lo dicono i miei tweet, cioè lo voglio dire a chi perde la testa su Twitter, ma è implicito nelle equazioni del sistema che c'è questo conflitto intergenerazionale. Ma la mia impressione però è che negli ultimi 30 anni, e te lo dico con grande rammarico perché sai la mia storia, cioè è saltato totalmente il patto sociale ed è saltato totalmente il patto intergenerazionale, perché addirittura se tu vai a dire ad oggi a dei lavoratori volete, facciamo una cosa, lavoriamo 2 anni di più oggi perché i nostri figli, i figli dei nostri figli non debbano lavorare fino a 70 anni e per di più, lo voglio dire in modo chiaro, signori, guardate che se noi non facciamo nulla, la mia degenerazione, quella dei quarantenni in Italia, se oggi siete un quarantenne in Italia che guadagna 1.300-1.400 euro al mese, voi rischiate seriamente, quando andate in pensione, di avere una pensione molto bassa, addirittura al limite della povertà in qualche modo. È chiaro che oggi ci sono pensioni basse, ma sono, diciamo, chiaramente non è la media della distribuzione. Addirittura, come sappiamo, oggi pensionati in Italia, se volete vi faccio vedere i numeri sempre dal rapporto del MEF, guadagnano in realtà abbastanza bene. Siamo uno dei l'unico paese, credo, in cui i pensionati addirittura guadagnano
l'80%, quindi
la pensione media è 1.465.
Che voglio dire, se tu vivi, tanto per dire, in provincia, con quella pensione lì, non hai problemi. Poi parliamo del fatto che tutti i redditi sono bassi, anche le pensioni sono basse, in generale dovrebbero essere più alte, ma per rimettere in atto quel motore lì abbiamo bisogno che tutte le risorse vengano confluite al motore del sistema. Il motore del sistema sono i giovani, come dicevo prima. Ma Mauro o Costa, cioè, per farlo noi abbiamo bisogno di un patto intergenerazionale che è saltato negli ultimi 30 anni, non c'è più secondo me. Allora, come fare? Cioè, la mia diagnosi secondo voi è corretta? Faccio questa domanda.
È corretta? Rispondo prima io, se è corretta, ma voglio sentire Mauro.
C'è una via d'uscita?
Allora, secondo me certamente che è corretta, ci aggiungo il carico da 90, se vogliamo, quello che a me fa stare particolarmente preoccupato, anche perché sono papà di 2 giovani che a questo punto spero prendano la strada dell'estero, lo dico sinceramente. Tra l'altro ho mio figlio che si laurea fra qualche giorno e francamente spero che vada fuori, vada all'estero.
Auguri.
Grazie. no, dicevo, c'è l'altra cosa. Tu dici giustamente, bisogna alimentare il motore. Il motore è quello della crescita dei redditi, dell'efficienza, della produttività. Senza questi fattori i redditi non aumentano e quindi vengono a mancare anche le risorse. A me sembra purtroppo che ci sia una resistenza culturale al miglioramento dell'efficienza, al miglioramento della produttività, alla crescita economica. Mi viene persino da dire, ma forse sto esagerando, che c'è, io ti ho sentito pronunciare, stasera l'hai detto in italiano, altre volte l'hai detto in inglese, make a lot of money. Ci sia una resistenza culturale verso il far soldi, verso il guadagnare, verso il migliorare le proprie condizioni, mentre c'è una fortissima, speculare, quindi drammatica, propensione culturale a mantenere lo status quo.
Sì, scusa, aggiungo solo questo e poi lascio la parola a Mauro. È esattamente così, l'unico ambito nel quale non avviene sostanzialmente è lo sport, perché in quello gli italiani accettano perfettamente che i redditi siano stratosferici. Giocatori della Roma, Mauro va benissimo, anche a Roma guadagnano quello che guadagnano, perché se fa gol lì va benissimo. Per tutto il resto invece no, e questo è curioso, no? Però Mauro, condividi la diagnosi che abbiamo fatto di questo?
Sì, assolutamente è così. C'è sicuramente una riduzione della sensibilità generazionale. La sensibilità generazionale dei miei genitori è diversa dalla mia, dalla mia generazione, è evidente. Potrei citarvi dei dati sempre di questa indagine campionaria che svolgo da tempo. Abbiamo chiesto, è giusto secondo voi andare in pensione prima, anche se questo aumenta il debito pubblico e scarica sui vostri figli? Sto andando a memoria, mi sembra che il 40% hanno detto sì. Cioè non gliene frega niente che questo procura, perché probabilmente pensano che all'interno poi della famiglia uno aiuta, ma è chiaro che il tema grosso è quello del conflitto generazionale, è evidente che è così. Un tempo c'era, quando eravamo giovani, vi ricordate, no, magari tu meno Riccardo, io e Costantino sì, il conflitto era di classe, no? Il tema grosso, anche con l'ambiente, è quello generazionale. E, visto che avete citato anche voi, io ho, come i professori quando parlano spesso la esagerano, per anni a pranzo, a cena con i miei figli, li ho massacrati con questa storia del sistema pensionistico e sono scappati tutti e tre, stanno fuori. Hanno studiato loro, sono stati bravi, eh? Non è che poi... se tu vedi lo stipendio per un dottorato o in Inghilterra o in Francia o negli Stati Uniti e quanto prende un professore universitario in Italia, ma è ovvio che tu, se hai la fortuna di essere preso, te ne vai e non torni neanche. Poi magari l'Italia ti manca, ma... E questo riduce la potenzialità di crescita del paese, perché poi se se ne vanno i migliori, è evidente che restano i peggiori. Quindi, insomma, la questione è molto delicata. Se non si provvede a questo, la situazione si mette male. Cioè l'Italia, alcuni dicono, un'espressione, non è bello dire che uno si avvicina a un paese, parlano di argentinizzazione. L'Italia, secondo me, sta scivolando molto peggio, senza fare paragoni con altri paesi. Una natalità che non funziona, un PIL che non cresce, un'evasione fiscale molto elevata, un conflitto politico che va male da tutte le parti. Mia moglie mi critica, che dice sono particolarmente pessimista, però non riesco a capire come, chi, quale partito, quale forza possa far capire che non è essere generosi, è per il bene del paese che investire nei giovani e fare in modo che i giovani possano crescere il PIL, la produttività, per pagare, per avere una vita migliore loro e pagare le prestazioni sociali. Altrimenti, se non avranno soldi, saranno meno di numero, prima o poi ci sarà un punto in cui reagiranno. Ripeto, e l'ho uscito per la seconda.
Io scusa, su questo punto, cioè, poi non so se siamo già in chiusura o meno, ma poi magari ne facciamo un'altra in cui discutiamo per l'appunto le previsioni e le assunzioni e tutto quanto. Però volevo stressare nuovamente questa cosa. Guardate che gli economisti negli ultimi, questo secondo me è stato un problema nostro anche, noi abbiamo parlato tantissimo o molto di più delle questioni di produttività, che è centrale naturalmente, d'accordo? Però se tu hai una popolazione che cala, così come è calata la popolazione attiva in Italia, neanche se hai probabilmente due Silicon Valley all'interno, ce la fai. Se hai le Silicon Valley naturalmente hai più immigrazione. Però è per dire che dovresti avere un boom tecnologico per mettere un freno, diciamo, al dissaguamento che hai dal lato della popolazione. Quindi le questioni demografiche hanno fatto cadere imperi nella storia, e credere che noi ne rimarremo immuni è molto superficiale. Tra l'altro, in questo senso, io non credo che avverrà un boom, così come si sente dire, cioè ad un certo punto quello che succederà è che il peso diventerà sempre più grande, che la tassazione necessariamente non calerà e che le prestazioni necessariamente caleranno. Prestazioni, per esempio, assistenziali, per forza di cose, perché non avremo semplicemente i soldi per poterle garantire. Di questa cosa, siccome avviene poco gradualmente nel tempo, non te ne accorgi subito. Te ne accorgi quando hai accumulato un certo numero di anni, e infatti oggi, se andiamo in giro per i paesini italiani, quello che vediamo è che ci sono piccoli paesini che sono stati spopolati sostanzialmente, in cui il reddito è calato molto nel corso del tempo, e tu vai lì e vedi proprio un sistema economico che è sostanzialmente fermo. Fermo. Allora, per rimetterlo in moto, l'unica strada, signori, che abbiamo, l'unica, è fare in modo che ogni euro debba essere speso per il nostro futuro. Il nostro futuro non sono i nostri giovani, quindi deve andare in istruzione, ma l'istruzione deve funzionare, come diceva Mauro. Non possiamo buttare via soldi in 100 università in Italia, devono essere riformate, bisogna farle funzionare, e tutto il resto. Se non facciamo nulla, l'unica strada che io vedo è quella di un lento declino, Mauro.
Io penso che il declino sarà più rapido e più forte, non è che me l'auguro, purtroppo è così. La demografia, come dicevate, è decisiva, c'è poco da fare se non lo capiscono. E nel caso della demografia, un bene che manca, i figli, e allora puoi fare due cose: o gli importi o li fai. Siccome importare figli non mi sembra che sia l'aria, parlare di immigrazione, regolare o meno, non mi sembra che sia il momento di parlare di questo, quando nella storia è avvenuto così, sempre, quindi pure questa cosa è tutta da discutere, ma lasciamo perdere. Chiaramente l'immigrazione, quando si parla di cose strane, non è pensabile. E allora devi pensare di convincere i tuoi giovani a fare i figli. Gli incentivi monetari o fiscali non funzionano. Il tempo speso su internet, potrei continuare, ho letto delle cose molto interessanti. Non fanno i figli perché è cambiato il mondo, e se non fanno i figli c'è poco da fare. Senza figli i welfare e alcuni pezzi della società non sono sostenibili, oppure vanno riformati e cambiati, adeguati. Quindi a vantaggio nostro, che stiamo invecchiando, parlo per me che ho 64 anni, è che avvicinandomi alla pensione gli elettori sono molto vecchi, sono molto più vecchi che giovani. Questa è la forza che hanno gli anziani. E però poi anche essere più forte, prima o poi le cose si sfasciano, quindi io penso che dare una risposta alla crescita e all'onere che può essere trasferito sugli attivi è un punto fondamentale, perché voglio dire...
Questo Mauro, scusa, perché hai detto una cosa molto importante, cioè è vero che l'elettore mediano è sempre meno giovane, diciamo, e questo è corretto. In questo però, secondo me, c'è una responsabilità anche dei giovani, se posso fare un appunto. E perché...
Manifestazioni per la pensione a 60 anni piena di giovani, allora non avete capito niente.
Esatto.
Non avete capito niente.
Esattamente. Esattamente. Non solo, cioè il mondo al contrario, no? Perché praticamente addirittura manifestano per lo status quo, o addirittura per peggiorare la situazione. E in questo
5 anni va bene, ma giovani di 20 anni vanno a dimostrare per mandarlo in pensione a 62 anni. Allora sei matto, esatto. Non hai capito.
Non hai capito che stai facendo contro i tuoi interessi, pensando di fare gli interessi della generazione.
Erano tutti giovani per andare a 62-64, ok? È successo fino a tutti i giovani, ma come? Ti stanno mettendo un'imposta occulta, è talmente evidente e non lo capisci.
Esatto.
I diritti sociali, pensa ai tuoi diritti sociali, non quelli dei genitori, che hanno avuto un mercato del lavoro e un andamento, una patrimonializzazione diversa. Imposte sul patrimonio non si possono mettere, certo, perché passano gli anziani che votano, è ovvio, c'è sempre lì la questione, no? Mi sbaglio?
No, è esattamente così, ma in questo volevo solamente dire che, per l'appunto, ma vedo che concordi, cioè c'è una responsabilità anche dei giovani. Io non so perché, se non capiscono quali sono le implicazioni, perché tu pensi, probabilmente dici, facciamo una cosa che mi sembra, la dico così, scusa, la scrive, facciamo una cosa di sinistra, cioè ci opponiamo alla riforma delle pensioni, poi di sinistra e destra in Italia, vabbè, sono tutti contro, quindi. Ci opponiamo alla riforma delle pensioni perché io, diciamo, manifesto a favore degli attuali lavoratori, e però il vincolo macroeconomico è ancora lì, il vincolo demografico è ancora lì, e sostanzialmente mi sto sparando sui piedi. Perché in quello che dovrei veramente manifestare è nel dire: signori, noi siamo quelli che andiamo al lavoro e noi siamo quelli che sosteniamo tutta la baracca. Quindi certo, le risorse vanno a noi.
Sull'ambiente, ricordo, Greta, un gruppo di giovani ha capito che gli stiamo rovinando la vita. Sulle pensioni, no. E questo è sorprendente, perché questo meccanismo di a ripartizione non è stato chiaro, non è chiaro, non è entrato nella testa delle persone. Questo è quello che io percepisco, non so se sei d'accordo, Costantino.
Assolutamente
è chiaro,
sì.
È chiaro che gli stiamo rovinando la vita.
C'è stato un risveglio di sensibilità sull'ambiente, anche molto forte, magari molto spesso le soluzioni che vengono proposte sono
discutibili.
Però sì, c'è sensibilità. Su questi aspetti invece manca totalmente la sensibilità. E come dicevi tu, facevi bene, secondo me, ricordare le manifestazioni in Francia che ci sono state contro il tentativo di riforma di Macron. Perché evidentemente è una percezione che non è soltanto mancante qui in Italia, ma è mancante un pochino ovunque. Volevo fissare due punti, adesso andiamo alla conclusione, ma due punti che magari possono tornare utili quando riprenderemo la discussione, perché vorrei approfondirla ancora con voi. Intanto il fatto che, come dicevi Mauro, è dimostrato che le politiche di incentivo monetario alla natalità non funzionano. Hai citato la Francia. Mi viene in mente che potremmo citare l'esempio svedese, certo, che è molto simile. A proposito, il nostro tasso di natalità, il tasso di fecondità è intorno a 1,25 in questo momento. L'altro aspetto, secondo me, importante, che è strettamente correlato, sono le politiche fiscali, perché è vero che serve crescere, è vero che serve produrre di più e meglio, però abbiamo anche a che fare con un carico fiscale che è discretamente alto, mal distribuito. A questo punto mi tolgo i panni dell'intrattenitore, diciamo così, intrattenitore economico, e indosso quelli del manager. Fare imprese è estremamente difficile, anche perché costa tanto fare impresa. E quindi, poiché io credo che in un sistema economico tutti gli aspetti che entrano in gioco con il sistema economico sono in qualche modo correlati, bisognerà affrontare il problema anche lì. Leggevo sempre in un rapporto, credo che sia sempre quello del... No, questo è il rapporto INPS sulle pensioni. Il rapporto INPS che è uscito nel 2024 ed è sulle pensioni erogate nel 2023. I tassi di equilibrio fra contributi divisi per categorie, no? Per casse di appartenenza oppure per istituti di appartenenza. I tassi di equilibrio fra contributi e prestazioni pensionistiche fanno paura. E noi i contributi pensionistici non abbiamo spazio per elevarli. C'è anche quest'altro aspetto, altrimenti ammazziamo il sistema economico.
Certo.
Ammazziamo l'impresa. Quindi se bisogna trovare altre soluzioni.
Va tutto nell'economia sommersa, perché se porti sulla liquida contributiva, certo, ovviamente tutti vanno
certo. Underground. Allora, perché nella seconda puntata che faremo, magari cominciamo anche a delineare delle possibili soluzioni, oppure le soluzioni che sicuramente non funzionano e che pure vengono spesso sponsorizzate dai policy maker e dai loro commentatori. Però magari cominciamo a delineare anche perché questo sistema a ripartizione probabilmente deve essere in qualche modo mitigato. È stato fatto qualcosa, perché poi con la 124 e poi successivamente con la Maroni, mi pare fosse la 152, insomma sono stati fatti degli aggiustamenti alla previdenza integrativa. Però è un tema, quello, che anche lì c'è bisogno, secondo me, di fare delle riflessioni. Non siamo in grado di fare policy making, però almeno delle riflessioni sensate e raziocinanti, secondo me, è un dovere farle. Non so, se volete dire qualcosa voi in conclusione, poi ci diamo...
Sì, no, io no, dico solo questo, poi ti lascio la parola a Mauro, ma facciamo magari un'altra cosa, un'altra puntata nella quale mostriamo, diciamo, le previsioni, i grafici, eccetera. E questo, cioè le questioni demografiche sono prioritarie non solo per l'Italia, ma addirittura ci sono situazioni in giro per il mondo nei quali si può pensare addirittura anche a scenari di instabilità geopolitica. Se pensiamo ad un paese, per esempio, come la Corea ha il tasso di fertilità che è più basso del mondo, perché addirittura in quel caso sono a 0,7, cioè se non fanno nulla e non sono riusciti ad invertirlo, praticamente la popolazione cala, credo, quasi del 70% nel giro di due generazioni. Che è incredibile, naturalmente, se pensate ovviamente al fatto che invece al nord non hanno quel tasso di fertilità, ovviamente c'è un'implicazione geopolitica spaventosa. Ecco, quindi il mio messaggio è questo: noi dobbiamo tornare a parlare di demografia e metterlo al primo posto per quanto mi riguarda nel dibattito politico, e a parlare di giovani e a metterli al primo posto. Questa è l'unica strada che noi abbiamo andando avanti, altrimenti c'è solo un lento declino.
Condivido. Possiamo avere qualsiasi idea sulla funzione di produzione neoclassica, dicendo il lavoro è un pezzo della funzione di produzione, se L si riduce c'è poco da fare, e quindi poi naturalmente dipende dalle capacità di L, ma insomma lì è il punto, la demografia è decisiva. L'altro aspetto, come ponevi tu adesso in evidenza, è quello geopolitico. L'Africa è l'unico continente, ma non il Maghreb, che cresce, dove ancora il tasso di natalità è elevato, ma gli altri, a partire dalla Cina. La Cina ha tassi di riduzione della fecondità e della riduzione della popolazione drammatici, quindi ci sarà un problema di welfare e anche per la Cina. La Corea è simile a noi, altri paesi. Quindi la demografia è un punto fondamentale, perché questo cambierà completamente la distribuzione del reddito tra i paesi. E poi questa cosa qui delle generazioni è una dimensione totalmente nuova, perché nasce 15-20 anni fa. C'è sempre stata, ma si risolveva purtroppo con la guerra, vi ricordate? No, e poi la guerra risolveva questo, appiattiva le questioni. Questa volta speriamo che non sia questa la soluzione, e quindi ci toccherà trovare un modo per fare in modo che gli italiani restano in Italia, lavorano e siano disposti a pagare contributi, diciamo, non troppo elevati, oppure sostenibili da un punto di vista umano. Certo, a passare dal 33 al 40, al 50%, significherebbe uccidere le imprese e l'economia italiana, come diceva Costantino, perché più del 33 non è sostenibile, significherebbe incentivare ulteriormente l'economia sommersa, e quindi sarebbe l'ulteriore passo nella direzione sbagliata.
Benissimo, allora vi ringrazio tanto, noi credo ci possiamo dare un appuntamento, poi ci sentiremo fra una decina, quindicina di giorni, così facciamo un altro approfondimento, se per voi va bene, a parte ci iscriviamo, perché direi che il
grazie,
tema...
Grazie.
Ultima cosa, Riccardo, tu stai per lanciare una cosa che, come pubblicamente ci siamo scambiati anche dei messaggi, allora di qualcosa di questa bellissima iniziativa che tu e i tuoi soci e partner avete lanciato, si chiama Calistat. Io ho già detto pubblicamente, non sto nella pelle perché non vedo l'ora di poter...
L'idea adesso in due parole, perché poi devo andare a occuparmi della mia di demografia, perché sento che mia figlia è nell'altra stanza. La ragione è molto semplice, cioè come... Mauro, sono sicuro che l'abbia sperimentato. Se tu sei un ricercatore in università, se sei uno studente, se sei un appassionato di economia e non solo, se sei un giornalista e mille altre professioni, è molto complicato avere accesso ai dati. Molto complicato ancora oggi. E questo è stupefacente, perché i dati sono pubblici e non costano nulla in realtà, molti di questi dati. E quindi, basandoci su questa esperienza, naturalmente l'idea è stata questa. Mi hanno detto, ma allora perché non possiamo tentare di un po' di democratizzare la diffusione dei dati che è come l'aria? E perché ancora oggi nel dibattito pubblico italiano, sui giornali, non si fanno vedere i dati? Parte di questo è proprio perché è difficile. Allora, il nostro obiettivo è quello di dare uno strumento molto semplice per consultarli, trasformarli, pubblicarli ad un costo che stiamo decidendo, ma che sarà davvero molto basso e assolutamente gestibile da chiunque. Ecco. Mettiamolo così, poche decine di euro, per dare l'ordine di grandezza. D'accordo?
Posso far vedere la pagina coming soon del tuo sito? Così.
No, questo ti ringrazio. Se lo fai.
Chi ci segue sa anche
un po' di promozione. Sì, no, sono quasi di imbarazzo, diciamo. E questo ovviamente partiamo con l'Istat, ma poi se ci sarà interesse, perché non aggiungere tutti gli altri dati pubblici disponibili e creare un sito e una piattaforma nella quale, se tu sei un ricercatore in università, potrai avere accesso a milioni e milioni di dati praticamente in modo gratuito, ma con gli strumenti dei professionisti.
Se volete poi vi parlo una volta dell'accesso ai dati fiscali, ma facciamo un'altra puntata.
è vero. Va bene, okay. Amici, vi ringrazio davvero.
Grazie mille.
Vi invito al pubblico fra un paio di settimane. Grazie,
ciao. Arrivederci, ciao.